Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a chi è in vacanza, buon divertimento e buon ascolto, via.
E allora buon ascolto reciproco, buona parlata, diciamo così. Parlavamo di fumo nella precedente puntata del nostro programma, continuiamo a farlo con particolare riferimento alla donna e alla sua salute. Come incide la sigaretta sulla sessualità? Magari non se ne parla, si pensa poco a questo aspetto che in realtà è molto rilevante.
Molto rilevante, e guardi, succede una cosa molto curiosa, soprattutto anche a livello così, devo dire, medico e di ricerca scientifica. Lei immagini che fino a pochi anni fa i danni da fumo erano, sulla sessualità intendo, erano considerati solo nell'uomo. Per la donna non esisteva nemmeno l'ipotesi che questo potesse succedere. Nell'uomo il fumo è il più forte fattore predittivo di difficoltà di erezione. In altre parole, la nicotina dà un danno crescente e grave ai vasi arteriosi di tutto il corpo, ma in particolare anche a quelli genitali, e quindi è uno dei fattori biologici più rilevanti per il problema di erezione. Bene, nelle donne che hanno vasi sanguigni che rispondono al fumo tale quali i maschi, ecco che finalmente, quando siamo andati a ricercare che cosa succeda, abbiamo visto che effettivamente c'è un danno anche a livello non solo delle arterie in generale di tutto il corpo, ma anche delle arterie genitali, e in particolare il danno specifico che il fumo può dare nella forte fumatrice, naturalmente nel corso degli anni, è una difficoltà di eccitazione genitale e in particolare di lubrificazione, quindi con secchezza vaginale, proprio perché viene lesa la parte vascolare della risposta sessuale, quindi con una minore congestione, una minore lubrificazione e quindi da un lato dolore e dall'altro maggiore difficoltà orgasmiche. In altre parole, il danno in uomini e donne va a ledere la componente vascolare dell'eccitazione. La manifestazione di questo nell'uomo è il problema erettivo, nella donna è la secchezza vaginale, ma al di là della diversità del sintomo, che ovviamente è correlata alle differenze biologiche, anatomiche proprio, dal punto di vista della causa, il fumo agisce esattamente nello stesso modo, ledendo progressivamente la parete dei vasi arteriosi genitali e quindi anche l'efficienza della risposta eccitatoria genitale.
Cinema e televisione vorrebbero forse abituarci ad un'immagine sensuale, quella della donna che fuma, ma è proprio vero che con la sigaretta la donna diventa più bella?
Guardi, questa è un'idea balzana assolutamente, perché in realtà molte donne fumano per darsi un atteggiamento, pensando che questo in qualche modo aumenti, non so, forse il loro fascino, aumenti forse la loro attrattività, le faccia sembrare più indipendenti, più charmant, le rende solo più malate, questa è la vera verità. Ecco, personalmente trovo che l'odore, per esempio, di fumo sia assolutamente sgradevole, sia in un uomo che in una donna, ma in una donna particolarmente fastidiosissimo. E vorrei sottolineare come l'alterazione degli odori e del gusto, perché naturalmente il fumo altera anche il sapore, per esempio, dei baci, possa risultare estremamente spiacevole. Ma poi, visto che le donne sono molto sensibili alla bellezza, io dico, è inutile mettersi addosso tonnellate di creme se poi andiamo a danneggiare la pelle dall'interno proprio attraverso il fumo, perché sempre quei famosi 50 principi tossici prodotti nella combustione del tabacco agiscono in modo complesso e negativo sulla bellezza della pelle. In che modo? Innanzitutto riducono l'ossigenazione della cute proprio per il danno vascolare che causano e quindi sono responsabili di quel colore grigiastro, tra virgolette, che è tipico delle forti fumatrici e dei forti fumatori. Inoltre hanno un'azione tossica sui fibroblasti, che sono le cellule che nel nostro corpo producono il collagene, l'elastina e i mucopolisaccaridi, che sono le molecole dalle quali dipende praticamente il turgore della cute. E quindi, riducendo la produzione di queste sostanze per un danno tossico diretto sul fibroblasta, riducono anche il turgore e l'elasticità della cute stessa e inoltre aumentano la vulnerabilità ai danni da raggi ultravioletti. Combinazione, le donne che fumano tendono anche a amare molto l'abbronzatura marcata e così vanno a sommare due danni tremendi che aumentano da un lato l'invecchiamento precoce della pelle e dall'altro la vulnerabilità anche della pelle ai danni del sole. Perché? Perché gli effetti negativi dei raggi ultravioletti vanno a sommarsi all'effetto dei cancerogeni che sono contenuti, come dicevo appunto, nei prodotti della combustione del tabacco. Quindi attenzione, perché di nuovo è un danno a lungo termine che può riservarci delle sorprese molto amare.
Chi ha provato a smettere di fumare si è ritrovata con qualche chilo di troppo. Come si può evitare di ingrassare?
Guardi, è vero che non tutte le persone, ma molte delle persone che tentano di smettere di fumare trovano il deterrente principale proprio nel fatto della paura di ingrassare. E in effetti c'è una ragione in questo. Basti pensare che tutte le volte in cui la persona accende una sigaretta, in realtà è affascinata ed è attratta anche a livello più o meno inconscio dalla liturgia che questo comporta, dal prendere la sigaretta, accenderla, aspirare, e tutti questi gesti hanno un profondo effetto ansiolitico e vanno a calmare delle ansie che, qualora la persona non faccia questa piccola liturgia, vengono spesso diciamo così scaricate prendendosi la caramella, prendendosi il cioccolatino o piluccando qualche cosa. Alla fine della giornata, se invece di 20 sigarette ci sono 20 pilucchi, lei capisce che il peso può effettivamente aumentare. Diciamo che il fumo soddisfa proprio un piacere orale, no, diciamo, e quindi è comprensibile che la frenata su questo tipo di soddisfazione comporti uno spostamento laterale, non diciamo, della ricerca di soddisfazione appunto nel cibo. Come evitarlo? Il consiglio principale è questo: da un lato fare una terapia seria, nel senso rivolgersi a un medico, rivolgersi a gruppi di autoaiuto, cioè cercare una modalità rigorosa di smettere di fumare, si possono usare i cerotti e la nicotina, quindi ci sono delle strategie di disassuefazione importanti. Ma l'altra che suggerisco sia agli ascoltatrici che agli ascoltatori è quello di praticare sport con regolarità quotidiana. Perché questo? Perché da un lato il movimento fisico consente di scaricare in modo assolutamente sano, normale, fisiologico, tutte le tensioni che noi accumuliamo durante la giornata. Basti pensare che ogni emozione ha un correlato motorio. Se noi non scarichiamo a livello di movimento le tensioni negative, le emozioni negative che accumuliamo, ecco che poi sentiamo il bisogno di scaricarle, ripeto, o nel mangiare, nel cibo, in particolare in cibi gratificanti, dolci o come la cioccolata, oppure appunto nel fumo. Invece il movimento fisico ci aiuta a scaricare e a ridurre quindi questo bisogno di compenso da un lato, e poi ha due altri effetti importanti: aumenta le endorfine, che sono le nostre molecole della gioia, quindi aumenta il nostro stato di benessere, riducendo quindi il bisogno di compensi ulteriormente, e brucia calorie. Quindi alla fine noi riusciamo a ritarare una bilancia, potremmo dire omeostatica, tra introduzione di calorie e consumi, andando ad agire su quelle centrali del cervello che regolano il senso di fame e di sazietà. Questo è un meccanismo molto molto importante, perché altrimenti la dieta da sola viene a essere estremamente frustrante, perché è tutta sulla linea della privazione e della frustrazione. Invece, se vogliamo perseguire l'abbandono del fumo con successo, dobbiamo gratificarci in modo sano e ritrovare la gioia di vivere in una maniera più naturale e più espressiva che non semplicemente quella di privarsi e della sigaretta e del cibo.
Siamo in chiusura, professoressa. Da ginecologa, che consigli darebbe a chi è determinato a smettere di fumare?
Sostanzialmente, come le dicevo, innanzitutto di farlo gradualmente, a meno che non abbia o la possibilità di farsi aiutare dal punto di vista medico. Fare sport con regolarità e poi fare una piccola autoanalisi, che sempre serve nella vita, su quali siano i bisogni che il fumare soddisfa. Siccome è una dipendenza, tutte le dipendenze vanno a colmare dei bisogni consci e inconsci profondi. Esserne consapevoli aumenta non solo la nostra conoscenza delle nostre vulnerabilità, ma ci mette in condizione di modificarle e di fare quindi di una difficoltà un'opportunità di crescita personale.
Per saperne di più, www.alessandragraziottin.it, link schede mediche. Grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi e buona giornata.